silenzio, come si fa a fare? Come a scuola facciamo? Facciamo come a scuola, richiamiamo il silenzio come si fa a scuola, così diamo inizio alla serata, non andiamo a finire troppo tardi. Vi diamo il benvenuto, vi ringraziamo di essere venuti così tanti questa sera, un tema che insomma è sempre urgente, quello delle scorie radioattive. L'incontro è organizzato da alcune associazioni di Canale Cisterna, Associazione Canale Ecologia di Canale, il Polo Cittattiva insieme al Museo di Arti e Mestieri di Cisterna. È già il terzo incontro che proponiamo un po' su questi temi ambientali, nuovi stili di vita, decrescita felice. Questa sera presentiamo il libro di Andrea Bertaglio, Scorie radioattive. Andrea era già stato con noi perché aveva moderato l'incontro con Paolo Ermani sul manuale di decrescita felice, chi magari era presente se lo ricorderà. Introduce la serata il nostro esperto locale di energie così rinnovabili, che è Luca Nibaldi, un altro dei nostri attivisti così locali sui temi ambientali. Quindi lascio a voi la parola.
Grazie. Do anch'io il benvenuto a tutti e ringrazio Polo Cittattiva e tutti quelli che hanno contribuito ad organizzare questa serata, perché ci dà modo di affrontare un argomento che sicuramente è rilevante e ad attuale, soprattutto in una regione quale il Piemonte. E in realtà, appunto, è un argomento rilevante, ma molte volte viene sottaciuto o comunque scarsamente affrontato. E in questo libro invece Andrea Bertaglio, autore a quattro mani insieme a Maurizio Pallante di questo reportage, diciamo, di questo saggio di taglio giornalistico, che ci dà modo di affrontare in tre parti questo tema, cioè le scorie radioattive. Allora, le sostanze radioattive hanno delle conseguenze che dopo Fukushima sono state, diciamo, di una rilevanza mondiale. Infatti il libro lo affronta nella prima parte, mettendo proprio in risalto il fatto che un disastro nucleare non si è concluso con lo tsunami che ha devastato e reso diciamo non più funzionante l'impianto di raffreddamento. Ma sono gli anni successivi che determinano, come dire, il disastro e la popolazione che tutt'oggi è a rischio, appunto, di queste sostanze radioattive. E basti pensare che per i prossimi 50 anni l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha stimato 420.000 morti per casi di cancro. Lo studio del Comitato Europeo Rischio Radioattivo invece ha stimato comunque un significativo numero di disturbi, malattie e disfunzioni tiroidee per lo iodio radioattivo. Quindi la prima, passo subito la parola ad Andrea per chiedergli, appunto, a tutt'oggi, visto che l'ultimo articolo di cui ho letto è datato, mi sembra, dicembre 2012, volevo sapere qual è la situazione attuale adesso in Giappone.
Sì, vabbè. Saluto anch'io, vi ringrazio anch'io per la partecipazione. E, appunto, ho scritto questo libro con Maurizio Pallante, che per chi si aspettava di trovarlo qui non c'è, e però non riesco più a vederlo neanche io ormai. E, sì, scrivo per alcuni giornali soprattutto su queste tematiche, quindi si è cercato di focalizzare l'attenzione su questo tema. La situazione in Giappone, quello che, a cui ti riferivi tu, è una, più che un articolo, è una testimonianza che abbiamo riportato sul fattoquotidiano.it di alcuni ragazzi che sono andati appunto in Giappone, quindi abbiamo avuto notizie di prima mano, perché il limite di questo libro in questo momento è che la prima parte, come diceva Luca, sull'aspetto più internazionale del problema delle scorie radioattive, rischia già di essere scaduta, perché in Giappone in particolare La situazione si è evoluta in peggio dal punto di vista antinuclearista, quindi ovviamente questo è un libro, non è un libro che fa propaganda, anche se in Italia almeno adesso un po' meno, ma sono rientrato dall'estero 4 anni fa e quando ho detto che il nucleare per me era una scemata, oggettivamente per vari motivi mi sono sentito del comunista, è per quello che mi presento così, infatti ho fatto notare che mi presento rapato col pizzetto e la camicia e l'ho fatto apposta perché così non mi si fraintende. No, a parte gli scherzi, cerco di sdrammatizzare un minimo. La testimonianza di questi ragazzi che hanno fatto un documentario, uno dei primi al mondo, che si intitola Fukushame, shame in inglese vergogna, quindi hanno fatto questo gioco di parole. E con cui dovevo andare oltretutto a novembre, perché hanno fatto questo documentario. Io non ci sono andato per mancanza di fondi e per fortuna perché in teoria si doveva entrare nella no-go zone, nella zona di evacuazione, questi 20-30 km intorno alla centrale, cosa che non hanno fatto poi perché dovevamo entrare di nascosto insieme a un gruppo di animalisti locali, perché si sono abbandonati anche decine di migliaia di animali, fra cani o animali d'allevamento, e non gli è stato possibile perché un fotografo americano è riuscito a farsi beccare, quindi i controlli sono schizzati alle stelle in quei giorni, quindi non sono nemmeno riusciti. Descrivono una situazione che è tutto fuorché risolta. Quindi dopo la battuta d'arresto, ovviamente subito dopo l'incidente, che ha portato il Giappone ad arrestare tutti i suoi reattori, già adesso cioè, è stato dimenticato, tanto che il nuovo governo giapponese, come forse avrete sentito, è già propenso a riprendere la produzione di energia da fonte nucleare. Ora, oggettivamente viene da chiedersi come sia possibile quando ancora, dicevo, la situazione non è affatto risolta. Cosa stanno facendo in Giappone adesso attorno a Fukushima? Io dicevo Fukushima. Poi un
Fukushima.
ex collega mio giapponese, ho sentito dire Fukushima, allora provo a dirlo come dicono loro, stanno facendo dei lavori in cui fanno finta di far fronte alla situazione. Esempio più eclatante, stanno rimuovendo i primi centimetri di terreno dei campi, perché ovviamente coltivazioni compromesse, allevamento andato, pesca ferma. I pescherecci lì girano raccogliendo i pezzi di quello che trovano in mare lasciati dallo tsunami, cioè è tutto fermo. Stanno rimuovendo i primi centimetri di terreno per chiuderli in grossi sacchi che verranno interrati in zona. Quindi insomma, sono quelle cose che ti chiedi un po' che senso abbiano. Ma il vero problema che riguarda tutti, al di là dei futuri effetti che appunto venivano citati, tipo questi potenziali casi di cancro o problemi vari alla tiroide, appunto questo studio abbastanza inquietante citato parla di 420.000 possibili casi di cancro a tiroide in bambini, eccetera. Si vedranno negli anni a venire, perché ovviamente ogni persona che supporta il nucleare fa presente che lo tsunami ha fatto migliaia di vittime, ma la centrale in sé non ne ha fatta neanche uno. Ok, adesso parliamone fra qualche anno, come iniziamo a vedere con Chernobyl, insomma. Non è affatto risolto, riguarda tutti, perché anche il nuovo governo giapponese non sa come affrontare una situazione ingestibile, perché, soprattutto perché hanno circa 11.000 barre di combustibile esausto lì da raffreddare e non sanno dove metterle, non sanno come trattarle. Tanto che hanno detto addirittura che in ogni caso fino a dicembre 2013 rimarrà lì così. Quindi noi siamo qui a correre dietro alle scemate spesso, e proprio a livello di stampa globale, questa è una frecciata che lancio, mentre abbiamo lì una centrale in quelle condizioni che, infatti io ero abbastanza preoccupato personalmente quando c'è stato nelle scorse settimane un altro terremoto nelle isole del Pacifico, perché succedesse una cosa simile adesso e non sarebbe divertente, insomma, quindi riguarda tutti, perché per quanto sia lontana, una cosa di questo tipo può avere effetti seri anche da noi. Quindi riassumendo, non è risolta la situazione e la cosa che inquieta è che adesso c'è un governo che, nonostante la forte opposizione dell'opinione pubblica giapponese, ripeto, da quello che mi è stato detto da questi reporter, da questi ragazzi marchigiani che hanno fatto questo documentario, non se ne esce. Tra loro c'è anche un giornalista che ha collaborato, che è in Giappone da 20 anni e passa, che è Pio De Miglia. Infatti questo documentario lo conosco abbastanza perché ho avuto l'onore di presentarlo a Milano, e mentre a Roma l'ha presentato questo giornalista che è Pio De Miglia, che è il corrispondente dal Giappone per Sky TG24. E anche lui, insomma, vede quotidianamente
Sì.
l'incapacità del governo giapponese di far fronte alla situazione. E ci siamo
Ok.
dovuti scongiuri per adesso.
Come chiosa volevo solo appunto leggere magari solo un attimo su questo. C'è un articolo che invece parlava proprio dell'ente energetico europeo che cita questo. Allora, sull'energia nucleare, il rapporto contraddice invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui l'incidente di Chernobyl avrebbe causato solo 28 vittime e 4.000 potenziali casi di cancro. Per l'Agenzia Europea, infatti, l'esplosione della centrale ucraina porterà fino a 68.000 morti premature in un arco di tempo di 50 anni. Decessi dovuti non solo ai tumori, ma anche ai problemi immunologici e malattie cardiovascolari, soprattutto fra i più giovani. Un paragrafo è dedicato anche alla centrale di Fukushima, che secondo lo studio potrebbe aver rilasciato il doppio delle radiazioni ammesse dal governo giapponese, un fatto che dovrebbe portare l'Europa a rivedere urgentemente il modo in cui è valutata la sicurezza delle sue centrali nucleari vecchie e nuove. Qualunque sia il punto di vista sui rischi e benefici dell'energia nucleare, la possibilità di incidenti catastrofici deve essere presa in considerazione sia in politica che nei processi di regolamentazione.
Hai letto tutto quello che ho scritto negli ultimi
No, beh, questo qui non credo che sia tuo. Oh sì,
sì,
ah sì?
sono
Ah boh, allora sì. Vabbè,
no, perché
ma io
lì.
sono abbastanza l'esperto di queste cose, per cui sono dovuto documentare. Diciamo che invece da noi l'Italia radioattiva non dovrebbe invece temere, diciamo, questi tipi di eventi catastrofici, perché ufficialmente dal 1946 al 1990 l'era, come dire, nucleare si è conclusa, è tramontata. In realtà, circa un mese prima del famoso 11 marzo, no, del 2011, viene bloccato un treno a Condove, bussoleno, no, da parte di attivisti NOTAV per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul trasporto di combustibile nucleare esaurito, comunque di materiale radioattivo che deve essere trattato e poi riportato in Piemonte. Infatti, su questo ti chiederei di fare un po' di chiarezza, perché io sinceramente mi sono fatto questo schemino dove ho da una parte il Piemonte, che come anni 2007-2015, dal Piemonte alla Manche in Francia, precisamente alla Hague, vengono trasportati questo materiale radioattivo per essere trattato e poi rispedito in Italia dal 2020 al 2025. Quello che è certo è la spesa. L'unica cosa certa è che la SOGIN, la società di gestione impianti nucleari, ha dichiarato che ci sarà una spesa di 5 miliardi di euro che viene sostenuta dal prelievo delle bollette alla voce oneri nucleari, e quindi noi andiamo ad affrontare il cosiddetto decommissioning nazionale, però senza sapere bene come questo avverrà. E non si sa bene, in caso di, appunto, di incidente, che cosa effettivamente la popolazione cosa deve fare per mettersi al riparo. L'unica cosa che sappiamo è che c'è stata una diffida alla regione da parte di Legambiente, tra l'altro da parte di un personaggio che noi a Canale conosciamo abbastanza bene, perché Gian Piero Godio era venuto per una serata informativa organizzata da Roero Consapevole. Ti chiederei quindi, insomma, di spiegare bene come mai c'è questo circolo di andata e ritorno dalla Francia.
Sì,
In Piemonte, perché, scusa, non ho detto che
è
in
molto
realtà
piemontese il problema. Sì,
l'85% delle scorie radioattive in Italia diciamo, sono contenute in un deposito non definitivo a Saluggia. cosiddetto Avogadro, giusto? Il deposito Avogadro.
Allora, sono tante, è tanta roba che appunto... allora, lo studio di CEITE, andando per gradi, è dell'Agenzia Europea per dell'Ambiente, che ho avuto modo di visitare poche settimane fa, ed è stato incredibile come un'agenzia dell'Unione Europea abbia detto esplicitamente che le pressioni delle lobby hanno portato a fare degli studi farlocchi, cioè proprio hanno manipolato brutalmente certe cose. So che suona da attivista più che giornalista, però se arriva a dirlo un'agenzia dell'Unione Europea, a sto punto veramente non... che soprattutto sugli OGM e sul nucleare hanno pressato molto anche i governi per avere legislazioni e regolamentazioni favorevoli. Quindi, arrivando al Piemonte, che è la cosa penso che prema di più che così, perché è un libro molto piemontese, perché è scritto con Maurizio Pallante che è romano ma vive in Piemonte da una vita. Io sono milanese, come si sente penso vagamente dall'accento, ma abito in Piemonte anch'io da un po' di tempo. Mi sono reso conto dopo che è stato pubblicato che sui 6 esperti intervistati, tra cui Gian Piero Godio, 5 sono piemontesi, che adesso vedremo magari pian piano, tanto mi hanno detto che fino alle 3 alle 4 resistete. E allora, la questione, sì, il Piemonte ha l'onore di ospitare il 96% dei rifiuti radioattivi di tutta Italia, perché l'85% a Saluggia, provincia di Vercelli, nei depositi Avogadro e Eurex e adesso D2. Dall'autunno 2011 stanno costruendo un altro deposito, perché ovviamente non bastava. Ci vorranno 3 anni, quindi finiranno l'anno prossimo di costruirlo, avrà una vita utile di 50 anni, figurati, rimangono radioattivi migliaia di anni questi cosi, però per 50 anni staranno lì ancora, nel posto più improbabile del mondo, come Gian Piero Godio ripete spesso, che è appunto questo deposito che è a 20 metri dalla Dora Baltea. Quindi la maggior parte di questi
vicino all'acquedotto.
Esatto, la maggior parte di questi rifiuti sono in forma liquida. Sono 230.000 litri di materiale radioattivo. Adesso non sono qua a creare l'ansia, però ragazzi, è da anni che ci sono lì migliaia di litri di roba radioattiva a 20 metri da un fiume, a 1,5 km da una falda importante che è l'acquedotto del Monferrato, che raggiunge decine di migliaia di utenze. E che sono lì, non sono trasportabili, e che hanno portato, quando è stato fatto negli anni 50, chi l'ha progettato, un po' come i cambiamenti climatici, no? Sai che dici, ah no, e poi ti trovi a fronteggiare dei problemi che non erano stati presi in considerazione perché non esistevano, comunque non si conoscevano. Ho detto, no, per centinaia di anni non ci saranno problemi, anche se c'è il fiume e tutto il resto, terreno ghiaioso, visto... con un amico videomaker con cui siamo andati proprio a fare anche un video lì, proprio sassi, permeabilissimo, insomma non succederà mai niente, hanno avuto 3 alluvioni in 7 anni. L'ultima è stata nel 2000, cioè che proprio con la Dora Baltea che stava andando a toccare quei depositi lì, e un signore che non è mi piace ricordare, un fricchettone come noi o un attivista invasato, è Carlo Rubbia, che è un premio Nobel per la fisica, ha detto che si è sfiorata la catastrofe. Perché se il liquido radioattivo va in un fiume che poi va nel Po, che poi... cioè, insomma, stiamo attenti. E quindi è un posto abbastanza improbabile. Da lì...
Soprattutto anche perché c'è la presenza di plutonio. Cioè pochi
sì, ci
chili,
sono
però...
5 chili di plutonio a Saluggia, oltretutto lì è un po' più... insomma, sono solidificati, quindi anche qua non voglio venire a creare ansia. Sono potenzialmente in grado di uccidere 50 milioni di persone. Sì. Vabbè, un decimo di milligrammo ti uccide, quindi al di là di questo il problema più incombente è quello di quelli liquidi, che non possono essere trasportati in quanto tali. Quelli trasportabili invece, riprocessamento, i viaggi avanti e indietro, vanno alla Hague, sulla Manica, nord della Francia, come dice Gian Piero Godio, in vacanza, perché vanno lì per una quindicina d'anni e tornano, comunque radioattivi, ridotti in volume, quello che volete, però... non abbiamo risolto il problema, sono quelle, come un po' in Giappone, sono quelle, hanno queste trovate per farsi pubblicità al momento e poi ne parleremo. Le proteste in Val di Susa ci sono, ma non perché sono sempre i no-TAV cattivi e rompiballe, ma le proteste, che anche in Germania se ne sono spesso di queste proteste contro questi trasporti, perché anche loro hanno questo problema. E come dicevi tu, ha portato addirittura Legambiente e Pro Natura a diffidare la regione Piemonte nel 2011, sempre, perché, come hai già accennato, non... c'è un piano d'emergenza che non viene rivelato alla popolazione. Dici, se succede qualcosa, cosa dobbiamo fare? C'è un piano, non si sa. Hanno diffidato la regione. Voi, cioè, diteci, non vogliamo sapere necessariamente, diceva Godio, quando passano i treni, perché poi lo sanno lo stesso, perché c'hanno tutti i loro giri di informazioni. Vogliamo sapere come comportarci se succede qualcosa, perché sappiamo bene che nel momento in cui c'è il panico, non si sa, non c'è nessuno. Che... Il Giappone stesso è stato un esempio di incapacità di gestire una situazione imprevista. I giapponesi, cioè, che sono notoriamente, al di là della tecnologia, sono in grado di apparentemente di stare calmi e gestire le cose. Ecco. E quindi hanno diffidato la regione. Perché? Perché questi rifiuti passano in zone densamente popolate. Attorno a Torino, Val di Susa nel suo piccolo sono 100.000 abitanti. Poi arrivano in Francia, questi treni per andare alla Hague dall'Italia passano sulla ferrovia metropolitana di Parigi, cioè, e fanno su e giù per niente, cioè, sostanzialmente senza motivo, e quindi si oppongono a questa cosa. La Val di Susa, visto che parliamo di Piemonte, vabbè, dicevo 96%, perché poi in Piemonte avete anche altri depositi, fra cui Bosco Marengo. Io vi consiglio di dare un'occhiata magari al sito di Medicina Democratica di Alessandria, che ha trattato molto questa cosa, quindi non vi fate mancare niente. In più c'è la Val di Susa con la famosa questione TAV. TAV, giusto la parentesi, perché che ha in effetti dell'uranio nelle montagne. Perché? Perché il governo dei tecnici a un certo punto ha detto che non è vero che che ci sono problemi di questo tipo, che non c'è uranio, non ci sono minerali di questo tipo, e invece ci sono dagli anni 60 delle miniere di uranio che fece l'AGIP nucleare, perché cercavano, quando avevamo noi le centrali del combustibile nucleare da in casa propria, l'hanno trovato non in quantità sufficienti da essere sfruttato commercialmente, ma c'è. Quindi capite che se vai a scavare decine di chilometri, è ovvio che l'uranio non è un blocco, cioè va, viene, ce n'è di più, ce n'è di meno, però la gente non è che voglia respirare lo smarino, si chiama, no? la polvere di quando scavi. Insomma, c'è anche questo problema, e questo invece me l'ha detto un altro torinese intervistato nel libro, che è appunto Massimo Zucchetti, che è un docente di protezione dalle radiazioni e ingegnere nucleare al Politecnico di Torino, e lavora anche al MIT di Boston, e che è quello che mi ha rivelato l'aspetto più inquietante delle radiazioni, che tu dici, noi siamo abituati al sentire, no? Quando c'è puzza, quando c'è sporco, quando c'è qualcosa, sei in allerta, mentre anche con la questione degli inceneritori, visto, per buttare altra carne al fuoco, quando non senti gli odori, quando non pensi che vada bene così, no? Invece, soprattutto in questi tempi, le cose che non si vedono, non si annusano, possono essere anche peggio. E appunto, dicevo, le radiazioni... Zucchetti mi diceva che un quantitativo di radiazioni, che è quello del nocciolo scoperto di Chernobyl, tu lo senti sul corpo come un decimo di una lampadina. Cioè, non senti niente, però ti ha sfasato DNA, e muori dopo un minuto. Nel senso, e sono queste le cose che colpiscono di più. E niente, dicevo, il problema è che... Perché Saluggia? Perché tutte queste cose? Perché in Italia, e che io sappia, è l'unico caso di paese con impianti nucleari, per quanto più o meno fermi, eccetera, che non ha un deposito nazionale. Attenzione, non produciamo più energia da fonte nucleare, ma abbiamo ancora rifiuti che sono comunque radioattivi. Radioterapie, medicina nucleare, ricerca, produciamo ancora dei rifiuti che dovrebbero essere almeno non smaltiti, perché non è possibile, ma gestiti in maniera stoccati in maniere sensate. Non lo facciamo, ed è il vero problema italiano, che ha diversi depositi, spesso appunto in zone ricche di acqua come il Vercellese, o anche sismiche, perché noi in Italia abbiamo anche, come sappiamo, questo problema, e sono così, spesso non controllati bene, perché dicevo, non abbiamo, sei l'unico paese senza un deposito nazionale, definitivo, tra virgolette.
Ecco, volevo appunto un attimo...
che doveva essere costruito,
sottolineare questa cosa,
doveva essere costruito entro il 31 dicembre 2008, siamo qua ancora a parlarne.
Perché invece nella prima intervista, quella a Giulietto Chiesa, questo argomento secondo me appunto torna prepotente, perché una delle domande rivolte è proprio questa: ma come mai secondo lei, cioè rivolta a Giulietto Chiesa, come mai in Italia, alla luce di questo difficile percorso che ci ha portato comunque a dire un primo no nell'86, si è cercato di riproporre una sorta di rinascimento nucleare, il ritorno all'atomo, quando abbiamo appunto dei problemi ancora adesso di smaltimento di rifiuti vecchi di 30 anni. Allora lo riproporrei la stessa...
io la chiederei a Giulietto Chiesa, perché dietro lì ci sono delle questioni che lui ama in questo periodo, evidentemente, legate alla questione della sovranità nazionale, all'Europa, ai debiti che abbiamo con la Francia o con altri paesi. Si pensa generalmente che c'erano dietro questi desideri neonuclearisti, delle lobby, degli interessi economici enormi. In realtà in Italia non esiste più nessuno da 30 anni che abbia interessi. L'Ansaldo è ridotta a una cosa che non ha senso. Cioè perché ovviamente la prima reazione da italiano c'è l'interesse, arriva Scajola, c'è l'interesse. In realtà non è proprio così, perché né l'Enel né chi doveva gestire questi impianti non è che ci siano degli interessi. I reattori che volevano fare erano EPR francesi, perché il governo Berlusconi ha scartato completamente la Westinghouse americana, sì, e voleva gli EPR francesi. Quindi lì c'è dietro tutto un discorso che io ho personalmente ho toccato solo in parte, ma che mi piacerebbe approfondire, di accordi con la Francia che, insomma, dobbiamo qualcosa alla Francia, vediamo anche con Alitalia, eccetera, nel contesto europeo, e dovevamo fare un favore alla Francia in qualche modo. Quindi, però di interessi italiani non, in realtà non ce n'è, c'è tutta una questione di approccio con l'economia e con i consumi, che adesso vedremo magari in chiusura, ma di interessi veri italiani, che io sappia, non ce ne sono più. Quindi sono accordi che vanno oltre quello che viene raccontato, quello che si percepisce come pubblico. E Giulietto Chiesa, a me piacerebbe risentirlo proprio per stare solo su questo aspetto, perché quello che gli viene chiesto qui è un panorama, è una cosa più generale. E Giulietto Chiesa, non so se lo conoscete, che è un altro piemontese comunque, anche lui, ha un punto di vista molto lucido con queste cose, al limite del catastrofistico totale, però ci vede lungo, secondo me. Quindi
un altro dei punti affrontati è stato anche appunto la sovranità contro la sicurezza, diciamo, e quello che viene sottolineato è il fatto che in Italia, appunto, pur essendo un paese declinarizzato, esistano, oltre alle basi americane o NATO, adesso, vabbè,
cambia poco,
oltre a questo esiste in Sardegna un poligono interforze dove i proiettili con uranio impoverito hanno provocato diversi morti, e chissà per quanto ancora. Volevo sapere se su questo potevi darci una
sì. Allora, sovranità, vabbè, adesso stiamo vedendo quanta sovranità abbiamo per vari motivi, da quella monetaria, ma sono altri discorsi. qui appunto si accenna al discorso delle basi NATO, diciamo, e a me fa un po' ridere perché io arrivo appunto da zone in cui mia nonna era di Pontida, vi dico solo questo, diciamo che sono lombardo e le frasi tipo con gli slogan tipo padroni a casa nostra, no? Sentiti abbastanza spesso, ma anche qua in realtà. E padroni a casa nostra quando c'è magari il ragazzo che ti vende la collanina e non quando hai 90 testate nucleari statunitense sotto il culo. Quindi 90, risaputo, tra Ghedi e Aviano. Non, ognuna molto più potente di quelle di Hiroshima e Nagasaki. Non saltano in aria così facilmente. Cioè ci vogliono delle competenze che noi, che il nostro esercito non ha, che pochi militari americani hanno, quindi non è che vai lì e fai saltare, per fortuna. Poi se non ne fai una manutenzione costante non riescono a essere detonati. E questa me l'ha detta un altro piemontese, Luigi Sartorio, un signore molto interessante che è stato capo degli affari scientifici della NATO per anni, signore di Moncalieri, un fisico. E appunto mi diceva: sì, però non è che saltino in aria dall'oggi al domani, però sono lì. E io che sento padroni a casa nostra da una vita, proprio in Padania, sono stoccate queste cose. Come dicevi tu, però, i veri problemi alla salute sono stati creati in particolare da questo posto incredibile che è il Salto di Quirra. Ora, questo è un mio sondaggio personale che porto avanti da qualche mese. Chi ha mai sentito parlare del Salto di Quirra? Lei non va. Salto di Quirra. Salto di Quirra. Siete in tre, te non vale. Insomma, sempre percentuali basse. È il poligono Bombing Test Area, si dovrebbe chiamare, ma noi lo chiamiamo poligono militare più grande d'Europa. 7.000, cioè che hai studiato, 7.200 ettari insieme. È una roba enorme che l'esercito italiano considera il suo fiore all'occhiello e in cui anche lì dagli anni è sopra Cagliari, è il sud-est della Sardegna. Sì, scusate, un dettaglio da poco, è Novara. No, è in provincia di Cagliari. Perché la Sardegna non ha centrali, la Sardegna è sempre lì, ci si va al mare, è tutto bello. La Sardegna ha da sola il 66% del demanio militare italiano e quindi ha questo poligono che è il più grande d'Europa, c'è anche Capofrasca in Sardegna, perché ovviamente che è il primo in Europa invece per intensità di utilizzo, però era in fase di chiusura. Quirra è un posto in cui da decenni, mi sembra anche lì dagli anni 50, se non sbaglio, mi sono dimenticato quello che io stesso sono andato a scrivere, però ci testano di tutto. Di tutto vuol dire armi, armamenti vari sia per l'esercito italiano che per ditte private, cioè proprio
Che per quello
uno
israeliano.
showroom, esatto, anche per la cosa più incredibile, questo me l'ha detto Mariella Cao del comitato Gettiamo le basi, che è nato contro le basi NATO e poi si è focalizzato sulla Sardegna, perché ovviamente erano lì, vedono la situazione, che è quella che adesso diciamo, e anche mi diceva ci si esercitano, ci si addestrano eserciti stranieri, tra cui quello israeliano. E lei dice, è un peso anche a livello morale avere l'esercito israeliano nell'ottica dei prossimi anni l'Iran, la Siria, tutto quello che stanno organizzando e già si sa, senza fare i complottisti, perché è lì da vedere, che carica non poco un sardo di responsabilità, un italiano. Ma al di là di questo, il problema è che nel 2008 la ASL di Cagliari e di Lanusei ha mandato dei veterinari a fare delle indagini lì perché nascevano gli agnelli con due teste, con un occhio, con sei zampe, delle cose strane. E sono andati a vedere cosa succedeva e hanno scoperto, anche grazie alla dottoressa Gatti, non so se avete sentito quella delle nanopolveri, no? Che hanno scoperto Montanari e Gatti, questa coppia di studiosi, hanno trovato fino a 70 km dal poligono tracce di appunto materiale radioattivo perché ci testavano anche proiettili arricchiti all'uranio impoverito, la sindrome dei Balcani. quello che avevano i soldati tornati dai Balcani. E poi vabbè, c'è un problema di torio, non escono più. Perché cosa hanno trovato? Che il 65% dei pastori, perché hanno lasciato il poligono e hanno lasciato i pascoli attorno, 65% aveva la leucemia. 65%, non uno. Hanno come si dice, riesumato, insomma, sono andati ad analizzare anche i cadaveri. Cioè, è saltato fuori questa cosa. E adesso si spera che la si risolva con la chiusura di questo fiore all'occhiello delle forze armate, perché è comunque più, anche se la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare, è molto più sotto controllo, proprio perché era talmente eclatante che non si poteva più ignorare. E si spera, perché appunto continuare sarebbe da idioti, ma...
Ma la Siria è dietro l'angolo.
La Siria è dietro l'angolo, l'Iran pure, insomma. Ci sono tanti disegni che vanno oltre la nostra consapevolezza.
Volevo tornare un attimo sull'intervista che avevi fatto a Luigi Sertorio, perché quello che mi aveva colpito era stato questo punto, il fatto che ci vuole energia per produrre energia, quindi supponendo di accettare il nucleare come fonte energetica, ci vuole comunque una quantità di petrolio che viene stimato del 20% per una centrale nucleare per il suo funzionamento, perché comunque ha bisogno di approvvigionamento, ha bisogno di portare acqua, quindi ha bisogno di pompe, ha bisogno di tutta una serie di motori e di dispositivi che vengono alimentati con combustibile fossile. Per cui quello che mi ha colpito è stato questo, il fatto che il vero picco del petrolio non sia tanto il fatto di non averlo a disposizione, perché la pompa, cioè il pozzo di petrolio a un certo punto va secco, insomma, ma il fatto è che non conviene più, cioè non si riesce più a far andare avanti l'estrazione.
Sì, costa troppo andare a prendere.
Esatto, volevo appunto sottolineare questo fatto, cioè il fatto che il vero picco del petrolio non è tanto la non estrazione, ma il fatto che non converrà più estrarlo.
No, esatto, è proprio che anch'io l'ho scoperto soprattutto grazie a Sertorio, anche attraverso la ASPO, Associazione per il Piccolo Petrolio. È quello che dici, di petrolio ce n'è, e come? Spesso in giacimenti che non sono ancora conosciuti, e costa troppo andare a prendere. Cioè, E il fatto che costi troppo è anche legato al fatto che vanno a trovarlo in posti sempre più improbabili. La questione della BP nel Golfo del Messico è un esempio abbastanza chiaro, cioè andare a trivellare a migliaia di metri sul fondale dell'oceano è proprio un segno del fatto che bisogna andare sempre più in là nella ricerca di petrolio. Poi adesso c'è la questione dell'Artico. I ghiacci che si ritirano, si stanno liberando spazi per andare a trivellare, perché è una zona molto ricca di petrolio, quindi dice, si stanno sciogliendo i ghiacci, cambiamento climatico, stiamo attenti. No, corriamo là perché c'è petrolio lì sotto e quindi possiamo usarne più. Insomma, e ci sono i paesi interessati, quindi Stati Uniti, Russia, Canada, Norvegia e Groenlandia, quindi Danimarca, ma la Groenlandia che vuole staccarsi, cioè c'è tutto un suo disegno, perché sanno che è pieno di petrolio. E oppure prima mi facevi vedere la questione del fracking.
Sì, sull'internazionale di oggi, per chi è interessato.
Si stanno cercando modi per accaparrarsi il petrolio senza, cioè spendendo meno, perché appunto mi dicevi sta diventando sempre più costoso estrarre petrolio, ci vuole troppo petrolio per estrarre petrolio. Se agli inizi serviva un barile per estrarne 10, stiamo arrivando pian piano che ce ne vogliono sempre di più. Se ne arriveremo a che se ne servono 8 o 9 per estrarne 10, non ha più senso, anche commercialmente, economicamente. Quindi il vero picco del petrolio è quello. Bisogna vedere se ne renderanno conto prima che fuggano dal controllo certe dinamiche, perché anche lì i cambiamenti climatici sembra una questione di opinione, ci credo o non ci credo, e posso anche essere d'accordo, cosa ne sai tu, sei uno scienziato, no, Non, però se io posso trovare modi che mi fanno spendere meno, respirare meglio, avere meno problemi di guerre, di terrorismo eventualmente, perché no? Il fracking è una cosa incredibile. In Italia se ne è parlato per la questione dei terremoti, in Emilia e tutto il resto, ma il fracking pompi sottoterra delle sostanze chimiche che non solo vanno a squassare magari certi equilibri sottoterra, ma inquinano, vanno a contaminare le falde acquifere. Ne stanno parlando molto negli Stati Uniti e anche in Germania. Sì, pompano gas per andare a prendere nelle spaccature, detto proprio alla mia maniera, sottoterra ci sono delle sacche di petrolio accumulate e siccome non puoi fare un pozzo perché sono in tanti punti, pompano delle sostanze chimiche a grande pressione che vanno a raccoglierlo tutto e lo fanno salire. Solo che al di là di quello, cioè, la questione dei terremoti dicono ok, togliendo petrolio, quello che c'è, poi rimane uno spazio vuoto che può insomma, magari franare o crollare tutto il resto. E poi queste sostanze rimangono lì e vanno, come appunto stanno vedendo già anche, appunto, dicevo, in Germania, vanno a contaminare le falde acquifere. O negli Stati Uniti, dice, sotto casa di Yoko Ono.
Sì, l'ho letto così prima.
Vabbè, quindi sì, quando ci renderemo conto che ci sono modi più anche meno dispendiosi, magari la finiremo. Perché è tutto collegato. Guarda, ti anticipo la terza parte. No, cos'è che metti tu? Hai tutto un quaderno pieno.
No, ci volevo solo dire no.
Sono interrogato. No, va
No, vabbè.
benissimo, benissimo.
No, anzi, volevo dire che appunto, a parte... No, volevo anche, come dire, supportare il fatto che le prime due parti sono effettivamente molto dense di fatti, di riferimenti, soprattutto di, appunto, non dico di fatti angoscianti, ma sicuramente preoccupanti.
Se avete
Invece,
fatto le prime due parti senza antidepressivi, allora potete leggere la terza.
No,
Avete
perché uno
superato.
alla fine si aspetta, come dire, un finale del tipo non
No,
usciremo vivi.
no,
Invece, in realtà, la cosa bella,
ma non è neanche
l'aspetto
così.
positivo, no, però insomma, soprattutto la parte italiana, beh, io l'ho vissuta veramente male. E invece la seconda parte, quella invece in cui si arriva appunto a prospettare, cioè si vede una possibile via d'uscita, e qual è? Il fatto che invece di proporre il nucleare come, cioè, diciamo, a supporto del paradigma consumiamo sempre di più, quindi forniamo sempre di più energia, offriamo sempre di più energia, cerchiamo invece di diminuire la domanda, cerchiamo di una possibile risposta nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili.
Sì, verte tutto lì. Qui entra in gioco Maurizio Pallante.
Esatto,
Maurizio Pallante, sì, c'è il
probabilmente è la.
nome che fa figo, però ha avuto un ruolo soprattutto in questa parte, perché è tutto collegato comunque. Noi siamo qua a parlare di nucleare, di scorie radioattive, di trasporti, ma non fa venire l'ansia, non è vero, dai. Fa scena col fungo, ma non è così. Basi militari, spese, cioè andare in Iraq, andare in Afghanistan, sono soldi che magari tagliano le pensioni, l'università, gli elicotteri, le cose, il terrorismo, tutti terrorizzati perché adesso il terrorismo è una questione che mi tocca vicino perché sono tornato da New York proprio nei giorni in cui sono crollati, quindi l'ho vissuta abbastanza intensamente. E mi sono sempre chiesto se era vero o no. Però in effetti io sostanzialmente non credo tantissimo a questa storia. Però se tu vai a bombardare, a occupare un paese e ci scappano migliaia di vittime civili, è statisticamente molto probabile che qualcuno dei parenti si incazzi e faccia la sua missione di vita, farla pagare all'Occidente. Quindi tutti questi problemi sono legati al fatto, adesso senza farla lunga, che siamo in un sistema completamente ossessionato dalla crescita economica. Cioè adesso poi nel periodo di elezioni, una testa così, anche oggi l'Europa non cresce, l'Italia non cresce. Quindi, cosa dobbiamo fare? Chi se ne frega, in sostanza, se non cresce l'economia? È un discorso che viene facilmente frainteso. Quindi crescita economica significa continua crescita dei consumi, di merci, di energia, quindi sempre la necessità di avere più energia da consumare più in fretta, più risorse da consumare più in fretta. Questo è il meccanismo, è il sistema in cui siamo noi oggi. E qui entra in gioco Maurizio Pallante, presidente fondatore del Movimento Decrescita Felice, con la decrescita, che non è un discorso da pazzi, che ah no, torniamo alle candele, no, siamo qua, io sono venuto qua in macchina, c'è il registro a Torino, un cellulare in tasca. Non è quello, non è torniamo alle caverne, è attenzione, non è possibile crescere all'infinito in un ambiente finito. Se ho un tot di risorse, non posso usarne sempre di più ogni anno. E adesso lo sappiamo bene, ci sono la Cina, l'India, il Brasile, il Messico, dei giganti che da soli, la Russia, solo questi paesi nominati fanno metà della popolazione mondiale, che mangiano sempre più carne, comprano sempre più auto, e non bastano le cose, collassa la cosa prima ancora che creare conflitti. Quindi vediamo di inventarci un altro approccio con le cose, con l'economia, con la realtà. Alla fine è un discorso che parte, che è economico o geopolitico, ma diventa un po' filosofico. Cioè vediamo di passare dal di più al meglio. In quello sono un po' i discorsi che sentivo fare dai miei nonni anche. E questo è quello che viene preso come un tornare indietro. Non è un tornare indietro, però se arrivo a un certo punto e rischio sull'orlo del precipizio, tornare indietro non è da idioti, anzi, lo è il contrario. Quindi è uno spunto di riflessione, perché appunto, come dicevi tu, ci sono i modi per farlo. Se il PIL non cresce, perché deve crescere il PIL, il prodotto interno lordo, va bene, sopravvivere, non è che il PIL cresce quando appunto crescono le transazioni di merci, di denaro, e deve essere tutto su quello. No, non va bene, perché poi oltretutto il PIL non è un indice di misura valido per il benessere. Il PIL cresce anche se da milanese tu spendi, come ho fatto negli scorsi anni, un terzo della tua vita nel traffico, in tangenziale. Tu stai consumando un sacco di carburante in più e stai facendo crescere il PIL, ma tu non stai meglio. Poi ti deprimi, compri psicofarmaci quando leggi certi libri o stai nel... Insomma, stai facendo crescere il PIL, ma non è un indice di benessere. Installare allarmi e barre alle finestre perché non ci sentiamo sicuri, sta crescendo il PIL, ma cosa... noi dobbiamo orientare tutto alla crescita del PIL. Sono discorsi che faceva Bob Kennedy 40 anni fa, cioè che suonano rivoluzionari, ma infatti l'hanno ammazzato 3 mesi dopo. No, adesso parto di scherzo. Quindi lo spunto di riflessione è quello, e oltre allo spunto di riflessione si cerca appunto nella terza parte, quella finale, di dare degli esempi, perché c'è pieno di esempi, diciamo, virtuosi, che dimostrano che un'economia non basata necessariamente sulla crescita, Pallante le chiama le tecnologie della decrescita, sono la soluzione, sono l'unica cosa adesso che possiamo fare, perché siamo, adesso sono discorsi insomma, banali sotto certi aspetti, ma siamo davvero a quanto pare a un capolinea della fase, diciamo, capitalistica, no? Di questo tipo di economia e questo tipo di sistema. Quindi dobbiamo reinventarcela, perché in effetti non si può tornare a quello che è stato prima, non ha più senso, è diverso il mondo, siamo diversi noi. Però o si capisce che non può più andare avanti in un certo modo, o veramente si fa drammatica. Quindi gli esempi sono, forse il mio preferito è quello di, lo devo citare, di un altro piemontese che è Mario Palazzetti.
Ah, Palazzetti.
Palazzetti è un genio.
Ah, la cogenerazione.
Ignorato, sì, è una cosa incredibile. Cioè, noi siamo qua a parlare di disoccupazione, di fabbriche che chiudono e tutto il resto, abbiamo persone che ad Avigliana, 40 anni fa, hanno inventato cose che potrebbero, insomma, dare molto, molto respiro anche a livello occupazionale. Questo signore è quello che inventò appunto il primo micro cogeneratore di energia, Totem, questo avete sentito, ha parlato Report. Insomma, una macchina che lui ha inventato nel 72.
127.
Presentato al Salone della Tecnica di Torino nel 73, con 40 anni, col motore di una 127 900 di cilindrata ha fatto una macchina che sembra un congelatore e riusciva a produrre calore per 3 alloggi ed elettricità per 20. Perché è una macchina, è la tecnologia di un'auto. E noi quando siamo in macchina accendiamo il riscaldamento, usi il calore del motore per riscaldarti, accendi i fari, la radio, l'alternatore, cioè il motore che sta producendo comunque elettricità, è un'auto. Quindi di cosa stiamo parlando? Della riconversione di cui straparlava Marchionne già 2-3 anni fa, però diceva non sappiamo per fare cosa. Come sappiamo? 40 anni fa questo lavorava al centro ricerche Fiat, che ha inventato una macchina che può riconvertire gli stabilimenti, perché queste macchine, cioè immaginate cosa vuol dire installarle in ogni casa, in ogni palazzo, perché hanno un rendimento molto più alto, cioè stiamo parlando di riconversione dell'industria automobilistica, impiego a livello locale, a livello impiantistico, scusa, perché vanno installate dei freni a manutenzione, stiamo parlando di riduzione dell'inquinamento, perché sono macchine piccole, hanno un rendimento più alto, meno dispersioni.
Può essere anche alimentato a gas.
A gas, perché adesso noi la Fiat non l'ha fatto, lo fa la Volkswagen, perché ovviamente la Volkswagen vende le auto, al contrario della Fiat, e ha capito, nonostante ciò, che non basta l'auto, perché anche quando noi, il mercato cinese sarà saturo, non è che uno cambia la macchina ogni 2 settimane. E quindi, però in un sistema che glielo permette, quello tedesco che dà modo a una compagnia elettrica che si chiama Lichtblick di collaborare con Volkswagen, costruirà 110.000 macchine di questo tipo usando il motore di una Touran, a metano, a biogas dicono loro addirittura. Quindi le guerre, le occupazioni, biogas vuol dire che neanche il metano, non devo neanche andare a leccare i piedi a Putin alla Libia, insomma. Biogas vuol dire che in linea di massima, poi bisogna vedere se si riesce o meno, il gas ricavato dagli scarti, dall'umido, dagli scarti delle aziende agricole, cioè quindi vuol dire un passo almeno verso una maggiore indipendenza a livello energetico. Quindi ci sono le cose, lì sì entrano in gioco delle lobby, entrano in gioco, perché io ho chiesto a Palazzetti, ma perché non? Chi è che ti ha impedito che le hai?
Torniamo a nucleare.
Di fare una cosa così, ma perché la Fiat non ha voluto? Non era la Fiat in realtà in quegli anni era molto orientata sulla costruzione di turbine per le centrali, perché aveva già avuto felici esperienze di produzione dei propulsori nucleari di sottomarini. La Fiat fa i motori di qualunque tipo, almeno li faceva molto bene, quindi erano destinati a far quello. Erano gli enti energetici, perché se tu hai una macchina di questo tipo, usi meno, consumi meno energia, se tu consumi meno energia, crescita, meno crescita, cioè tu consumi meno energia, spendi meno soldi, insomma, e se consideri gli enti italiani, Enel, Eni, tutti questi qua sono il principale azionista, lo Stato, e il cerchio si chiude, non ti mette nelle condizioni di farlo, quindi... però ci sono delle ditte che lo fanno, però non si sa, e poi lì si fa complicato, perché se non ti mettono nelle condizioni, proprio a livello politico, diciamo così, di sfruttare queste possibilità, si fa grigio. Però siamo qua a parlare di disoccupazione, i tedeschi cattivi invece lavorano e no, e abbiamo le cose, e la cosa che è più incredibile dell'equipe di Palazzetti è che anni prima, qualche anno prima di aver inventato il totem, aveva inventato l'antiskid. L'antiskid è un sistema che fa frenare pian piano il mezzo, no? Che noi conosciamo come ABS. No, non è stato fatto in Italia, lo ha fatto la Fiat negli Stati Uniti per il mercato americano, che è stato messo per i veicoli commerciali negli Stati Uniti d'obbligo già negli anni 60. In Italia niente. Abbiamo aspettato negli anni 80 di comprare l'ABS dalla Bosch. Quindi già alla stessa equipe di persone, questo per dire cosa, che mi aspetto adesso fra qualche anno a un ex impiegato, a un ex operaio Fiat, che che gli vanno a dire di comprare l'eco blu della Volkswagen,
Certo.
È automatico. E, insomma, è che lì tu dici, ma questa è la parte positiva? Sì, perché comunque ci sono le cose. Anche il discorso del risparmio energetico, tutto il resto, che paghiamo più bollette dei tedeschi. Io sono stato un po' di tempo in Germania. I tedeschi pagano meno le bollette perché hanno delle case più efficienti anche.
Sì,
non è perché hanno le centrali nucleari.
È un investimento che sicuramente rende subito, nel senso che già dal prossimo inverno una casa ben coibentata permette un risparmio. Invece la costruzione di centrali o di qualsiasi altro tipo di impianto, a parte la lievitazione dei costi, comunque comporterebbe un orizzonte di almeno 10 anni, mentre invece questa spesa, la spesa della coibentazione, è sicuramente più immediata e più facile.
Costa e tutto il resto, però il discorso è molto, secondo me, anche molto culturale, oltre all'aspetto politico, tecnologico e tutto il resto, perché in Italia, in effetti, rispetto al sistema tedesco, vedi incentivi a pioggia, elargiti con male, e poi non ci sono i soldi per fare altre cose, ma anche a livello di, allora, decrescere felice, parlando di quello, si divide per metterla in pratica in 3 filoni. Adesso faccio il pallante della situazione: politica, tecnologia, stile di vita. Politica, perché appunto stiamo facendo politica anche adesso, in sostanza, parlare di queste cose, per farla breve. Tecnologia, perché appunto non è un discorso contro la tecnologia, come vogliono far credere, ma per un uso diverso della stessa. Stili di vita, perché a un certo punto sta anche a noi, nel momento in cui abbiamo modo di sapere certe cose o che capiamo certe cose, sta molto alle nostre scelte. Io vado, come ti dicevo prima, tratto cose anche al di fuori del mio campo. Io sono laureato in sociologia, non sono né un ingegnere né un fisico, e quindi mi sta particolarmente a cuore l'aspetto sociale, culturale, e soprattutto dopo, nel mio piccolo, dopo alcuni anni in altri paesi, nel mio caso Germania, Gran Bretagna e un pochino negli Stati Uniti, vedere l'approccio delle persone con queste cose fa molto la differenza. Vedere che parlare di queste cose è ancora preso davvero, a parte gli scherzi, da fricchettone. Vedere che la gente fa i debiti, almeno adesso è una situazione abbastanza grigia, ma anche negli ultimi anni, per magari comprare un'auto, andare in vacanza, ma non per coibentare la casa. E insomma, non sto dicendo che siamo scemi, assolutamente, però si deve ancora sviluppare rispetto ad altri posti una coscienza di un certo tipo. Nel momento in cui si fa, adesso faccio un po' di... cioè, visto che andiamo a votare fra 3 giorni... cioè, le scelte contano, e le scelte ancora più che da elettori, perché chiunque vada su, non è che come consumatori, visto che siamo ritenuti dei meri consumatori, le scelte di consumo la fanno la differenza. I tedeschi, con tutti i difetti che hanno, però i tedeschi, per fare altri esempi, un prodotto con troppa plastica attorno non te lo prendono. Fuma parei, no, fuma parei. Quello lì sta lì sullo scaffale, e chi lo produce, che non è scemo e lo vuole vendere, fa in modo di ridurlo. Cioè, quando io devo prendere, e lì la decrescita, i stili di vita, l'autoproduzione,
c'è un atteggiamento, insomma, critico, insomma, nei confronti di...
Cavolo, è rivoluzionario in questo. Anch'io adesso che abito qui e provo, nel limite del mio tempo e delle mie capacità, a farmi una cosa, penso banale per molti di voi, ma per un milanese incredibile, come farsi l'orto. Io veramente bambinescamente provo un certo gusto trovo più gusto che di quello che si può provare andare a spaccare in vetrina in McDonald's, perché tu mi vuoi fregare vendendomi dei pomodori che arrivano dall'altra parte magari d'Europa o del mondo, che non hanno sapore, sono stati refrigerati, fertilizzati e tutto quanto, con la vaschetta al cielo fanno il cartoncino, che poi verrà ovviamente smaltito, incenerito, quindi il sale, però con tutti gli effetti del caso, e io ti frego così. Cioè, poi come si fa l'economia? Ma l'economia non sta in piedi lo stesso, di cosa stiamo parlando? Ma poi quello che coltiva i pomodori, quello che sta andando bene? con un PIL cresciuto dagli anni 60 agli anni 90 del 300 e passa per cento, gli occupati sempre uguali, anzi in calo. Di cosa stiamo parlando?
Allora, ti capisco benissimo, perché ci sono tra i presenti sicuramente dei compagni di corso che ho frequentato lo scorso autunno sull'ortocultura biologica. Anch'io non arrivo da, diciamo, da una città, esatto, da Torino, per cui capisco benissimo cosa vuoi dire. Ma mi interessava, oltre al, diciamo, al comportamento individuale, quali sono le forme, appunto, invece di un po' più alte, un po' di, cioè le forme di comunità virtuose che conosci, che ci puoi così illustrare per darci uno spunto? Mi sto riferendo
alla scuola di altra amministrazione, esatto, perché sì, ti mancava quell'articolo lì che ho scritto ultimamente. Ti ringrazio, mi fai sentire importante. C'è qualcuno che li legge. E, sì, questo è un esempio molto interessante, molto italiano. Dici, la politica fa schifo, vero, perché decidere chi votare si fa sempre più difficile, ma ci sono degli amministratori, soprattutto a livello locale, molto in gamba, che si sono, adesso tramite l'Associazione dei Comuni Virtuosi in particolare, si sono riuniti e stanno facendo dei veri e propri corsi. Si chiama Scuola di Altra Amministrazione, e sono sindaci, assessori, consiglieri, eccetera, che insegnano ad altri sindaci, assessori, consiglieri o cittadini che vogliono imparare queste cose, come metterle in pratica, a come risparmiare, in sostanza, perché guardiamo di quello alla fine. Quindi c'è chi è riuscito a arrivare in pochi anni al 90% di raccolta differenziata dei rifiuti, anche se prima della differenziata c'è la riduzione del rifiuto. C'è chi ha tagliato del 70% i costi, gli usi energetici. C'è una città come Padova, quindi non solo paesini, che con semplici accorgimenti a livello, appunto, di efficientamento ha risparmiato 1,5 milioni l'anno scorso, che fa la differenza di questi tempi. Quindi adesso inizieranno in provincia di Brescia a fine marzo, 22-3 marzo, insomma, faranno delle tappe in diverse città italiane per fare questi corsi. Quindi, se mai andate a vedere, se vi interessa, comunivirtuosi.org, e c'è tutto. Se siete magari assessori, consiglieri, e vi interessano queste cose, poi ci sono mille altre forme, quello sapete meglio di me, dai gas, cioè, ma anche cose semplici, perché non è che ci sia da andare a vivere nelle comuni, cioè, basta, appunto, il passaparola, e con un piccolo, con dei piccoli accorgimenti si può fare la differenza su larga scala. Quindi io la penso così, almeno. C'è chi poi mi verrà a far notare, come succede sempre, che no, bisogna essere più radicali. Se vuoi, io personalmente mi sono ritagliato il ruolo di divulgatore, sono giornalista, e quindi cerco di parlare a un audience un po' più vasta, anche perché arrivo dall'Interland milanese, e lì vedi come devi, cioè, per vari motivi, appunto, riuscire a far passare un messaggio di questo tipo è difficile. Quindi se vai a esagerare nell'essere radicale o nel proporre certe cose, non vieni ascoltato. Quindi partiamo dal piccolo, un passo alla volta, perché io per primo davvero faccio una fatica a volte. Il fatto di essermi trasferito in campagna dopo aver fatto una vita a Milano, Londra, un paio di città anche grosse, è difficile, cioè, c'è tutto un altro stile, un altro ritmo, se hai tu un background diverso, sei abituato a, insomma, il cambio di paradigma culturale di cui parla anche il parlante spesso, non è che lo fai dall'oggi al domani. Quello che si sta cercando di dire è che bisognerebbe almeno muoversi in quella direzione, invece qua non sembra volerlo fare nessuno, soprattutto a livello politico. Quindi da Monti, Bersani, Berlusconi, fatemelo dire, ma, cioè, insomma, dai, se parliamo di crescita o di certi approcci, sono la stessa cosa con nomi diversi. Quindi questo è lo spunto di riflessione, condito di fatti lì da verificare, perché non mi sono inventato niente. Oggi questo giornale qua che era interessato, che era incuriosito a questa serata, che mi ha chiamato, mi chiedeva se non avevo paura, che... no, in realtà ci sono altri casi in cui è stato un po' più inquietante, perché sono andato a toccare magari degli interessi che hanno dato fastidio. Qui no, perché sono cose che si sanno da 40 anni, sono lì da vedere, quindi il tentativo è quello appunto di far capire che questa menata, che la crisi racchiude anche l'opportunità, è così, cioè o ce la inventiamo in modo diverso o ci sbattiamo la faccia. Faccio il Giulietto Chiesa adesso invece la situazione, o ce ne rendiamo conto e iniziamo a muoversi di conseguenza, o vediamo come va a finire. E non va a finire bene, soprattutto per quelli della mia età, verso i 35 o 40
o giù di lì,
perché insomma, egoisticamente, tutta la vita mi sento dire che ho avuto tutto, però attenzione, perché sapere già di non avere una pensione non è carino, quindi inventiamocela. guardo quelli con meno capelli bianchi, meno capelli non vale. No, comunque, a parte tutto, tu a quante altre pagine di domande hai? Quindi
io ho dato il mio. Adesso se qualcuno
vuole... No, vi ringrazio. Se avete domande, siamo qua.
Se qualcuno vuole intervenire o fare domande, comunque anche richiedere la lettura di qualche punto del libro.
No.
Volevo sapere se hai qualche notizia su questa famosa centrale nucleare di quarta generazione o quinta, quanto era quella in Finlandia. Sono riusciti a farlo?
No, sono sempre più in ritardo. Sono Olkiluoto, non riesco mai a ricordarmi il nome. Finlandia, e anche ce n'è un'altra simile in Normandia, o Bretagna, Normandia. E no, stanno accumulando ritardi su ritardi. Mi sembra abbiano già tipo 4 anni di ritardi, costi raddoppiati.
Ma sì, è la Reva, è la roba di francese.
Sì, Reva.
Infatti abbiamo letto, forse anche su Internazionale, c'era comunque un servizio dove poi cominciavano già a rimpallarsi che doveva pagare i costi.
No, no,
però queste è quelle che ci vendevano tutti i politici in tempo di referendum.
Certo, ma non si sa poi con che soldi, visto appunto, diceva giustamente, 5 miliardi solo per smaltire quelli di 30 anni fa. Quindi anche lì, sempre, e quella è la cosa che mi è piaciuta tanto a Copenaghen dell'agenzia europea. Dicevo prima, un'agenzia, un centro dell'Unione Europea che ti dice apertamente che è tutto orientato in modo da agevolare i grandi gruppi. Nucleare, TAV, è tutto sui grandi gruppi. Ah, siete contro tutto, siete contro il treno? No, siamo contro le cose fatte coi piedi. Le cose fatte che costano miliardi di euro, che non abbiamo. Adesso, veramente, discorsi da bar, scusate, però... vedersi tagliare tutto per poi dover agevolare dei farabutti spesso. Dai, quindi le centrali sono un altro esempio, ma è ovunque così. La cosa che stupisce è che riescono comunque a, proprio per la fame di energia, perché in effetti il nucleare dà tanta energia, tanta subito, quando c'è una centrale, riescono a prendere piede. Ma nei posti più impensabili, in Giappone, dove un anno e mezzo fa avevano il caos, sono già lì che parlano di nucleare. In Kenya vogliono fare una centrale nucleare, non c'hanno neanche l'acqua da bere, una centrale nucleare prende un sacco d'acqua. Nell'estate del 2003, quella calda famosa, con la canicule in Francia, 40% dell'acqua potabile per raffreddare i reattori. 40% acqua potabile. Bielorussia vogliono fare una centrale, gli si è riversato addosso il 70% del fallout radioattivo di Chernobyl, sono lì con gran parte dei campi e dei boschi sputtanati, per usare un francesismo, vogliono fare la centrale nucleare. Quindi insomma è un'azione come la questione del nucleare in Italia, molto basata sulla comunicazione, sull'ideologizzazione. Cioè, sei pro o contro? Io adesso vi chiedo, questi articoli sul fatto, io collaboro soprattutto col Fatto Quotidiano.it, che a volte, adesso suoni antidemocratico con questa camicia, questo look stasera, però dici, ma io perché devo stare a guardare i commenti di persone che non cambieranno, ma io non voglio far cambiare idea, però non riesci a averci un dialogo. Poi si è scoperto che due li ho, perché sono andati a vedere, sono delle persone che lavorano in centri di ricerca nucleare e tutto il resto, quindi comprensibilmente hanno il loro interesse, però niente, ti insultano a priori e non funziona così.
Qui siamo tutti un po' di una certa età, giusto? Ragazzi
del servizio,
una certa età, 30 anni, 40 anni, eccetera. Allora, io sono un educatore, no? Il consumismo è ancora vincente. Si vede, faccio un esempio, arrivano dei ragazzi dalla Romania, eccetera, con delle abitudini, non vedevo più qualche anno fa, con delle abitudini completamente diverse da noi, dopo 3 giorni hanno cellulari, pantaloni tirati bassi e così via. Ecco, il consumismo è ancora vincente. Come fare per far capire che la decrescita può essere vincente o può essere felice? A dei ragazzi.
Penso...
La decrescita c'è già, eh?
No, quella è recessione.
Ma non è felice.
No, ecco, mi ha dato modo... Mi ha dato... Fate fear. Mi ha dato modo... Sto imparando. Di specificare, di precisare una cosa... Non sono sinonimi decrescita e recessione. Scusi, arrivo subito anche se non ho risposta, faccio finire. Ho qualche anno in meno, non sono un educatore, si figuri. No, però da comunicatore, da sedicente comunicatore, forse una cosa da dire. Come dimostra il fatto dei 3 ragazzi che sono andati via adesso. Vado subito. Ci vuole un po' più di appeal. Perché io, essendo a cavallo fra queste 2 generazioni, mi rendo conto che si è abituati a certi tipi di, non solo certi tipi di messaggio, ma dati in un certo modo. E lo vedo anche nello scrivere gli articoli, da quando ho iniziato a scrivere online, invece che sulla carta, è tutto un altro tipo. È ben contro la decrescita, prima poi il relax e i ritmi un po' più rilassati, appunto... È tutto più ritmato, più veloce, più... Quindi il fatto di... Cioè, ci sarebbe da riuscire a renderla accattivante, diciamo così. Cioè, e ci sta riuscendo bene, secondo me, molto bene Greenpeace. Infatti ho visto adesso, ci sono un po' più in contatto gli ultimi video, ad esempio, puntare molto sui video. La comunicazione di questo tipo, no? Video che se tu guardi i video di Greenpeace... Spesso ormai sono dei videoclip, infatti hanno un richiamo molto forte, perché se tu fai il pippone sul nucleare, l'ambiente, moriremo tutti, ma io per primo, ma noi, cioè dici sì, va bene. E invece lì riescono addirittura, vabbè, Greenpeace è arrivato a fare il Gagnon Style, questa idiozia che io, veramente questi sono i misteri, perché sappiamo cos'è il Gagnon Style? Vabbè, l'hanno fatta sulla Rainbow Warrior, sulle loro navi, sulle cose, proprio perché... arrivano a un pubblico più giovane, più adolescente. Quindi rendere questi discorsi, questo è difficile perché sta andando, però come la decrescita, più interessanti. E sta funzionando, nel caso di decrescita felice, in particolare per quello che vedo io, coi corsi di saper fare. Cioè dare modo alle persone, ai ragazzi, spesso sono soprattutto giovani, vedete il gruppo di Movimento di Crescita Felice di Torino, sono tutti sui 20-25 anni e fanno da soli, ma delle cose veramente entusiasmanti, su producono il sapone, il pane, i detersivi fatti in casa, delle cose che danno anche un certo gusto e stanno prendendo piede. Quindi secondo me, ha detto adesso, senza farla lunga, rendere più accattivanti, trovare il modo, in base, a seconda dei ragazzi, dell'età, cioè, perché è molto difficile. Sono trovato anch'io nelle scuole.
Comunque io penso che questo sia il momento giusto.
Sì.
Perché per esempio io sono un camminatore, organizzo passeggiate e così via. Non c'è mai stato un interesse così grande rispetto a questo mondo diverso che è rivoluzionario.
Certo, perché paradossalmente la cosa che va a vantaggio di chi vuole comunicare certe cose è che il telefonino, che io li ho visto degli amici dell'est, eccetera, li vedevo anche in Inghilterra, magari arrivare dopo 2 settimane, questa smania perché hanno un modello consumistico da una vita e lo vogliono subito. Ma alla fine, proprio il fatto che le cose, il consumismo funziona non appagando questi desideri fino in fondo, però uno si stufa a un certo punto. Al quarto cellulare si sente. E quindi il bisogno di riscoprire altre cose si sta facendo vivo, quindi la fortuna sta in quello. E scusa, invece il discorso, signora, di crescita e recessione. Noi stiamo vivendo la recessione adesso, che è la peggior cosa che si possa, o depressione addirittura, che si possa vivere in un sistema basato sulla crescita come il nostro. Decrescita invece è la presa di coscienza, è il capire che non funziona più. Il modo migliore per fare capire la differenza è il mangiare meno perché ci si mette a dieta, decrescita, e il mangiare meno perché non si ha cibo, recessione. Cioè io sto mangiando meno in tutti e 2 casi, ma in un caso perché non ho da mangiare. Nell'altro perché sono sovrappeso, il colesterolo alto. Quindi sembrano le stesse cose, mangiare meno, ma non lo sono. Quindi e mi ha dato un modo perché non l'ho fatto presente. Sì.
Ma io volevo fermarmi sul nucleare, sulla questione delle scorie, perché mi sembra che comunque sia uno degli argomenti, no? Mi è venuto qualche giorno fa sotto mano un intervento fatto in una manifestazione anche contro il nucleare di 35-38 anni fa, cioè molto prima ancora di Chernobyl. Ecco, qui c'era già un piccolo movimento, anche se ma allora parlare di antinucleare era come cioè essere dei marziani, non solo ritorno alle candele, ma sbeffeggiati apertamente, perché il nucleare era ancora
in auge.
Non solo in auge, ma il risolutore di ogni e qualsiasi problema. E quindi abbiamo fatto trino verziale, tutte le manifestazioni, anche quelle calde, una faglia. Anche se, ripetevamo, in questo intervento dicevo, c'era già le radiazioni, il plutonio, i pericoli, ma allora ci fidavamo di scienziati o di amici che comunque approfondivano la... Ma non è che eravamo poi proprio convinti. Poi la storia ci ha dato ragione, in parte, sfortunatamente, perché dopo Chernobyl è cambiato moltissimo. Però io dico, nonostante questo, solo qualche anno fa, qui un sottosegretario del governo Berlusconi, Bartolomeo Giacchino, proprio prima del referendum, in un consesso di sindaci, e ci sono testimoni qua,
io ero presente.
Pontificato apertamente sull'energia nucleare come sanatoria e come risoluzione di qualsiasi tipo di problema. Fortunatamente poi è stato trombato sonoramente, perché il referendum ha messo in moto, anche istintivamente, delle sensazioni che la gente poi ha recepito. Però io quello che mi chiedo è questo: a Scansano Ionica, che era il sito che il governo aveva scelto per lo stoccaggio delle scorie nucleari, comunque di rifiuti radioattivi prodotti in Italia, pur in presenza di uno stoccaggio a regola, tra virgolette, a qualche chilometro sottoterra, c'è stata una rivoluzione popolare civile. Non sono riusciti a far passare quella scelta. Cioè la gente è scesa in strada, cioè ha fatto delle sommosse, io non so se ricordate, la televisione ne ha parlato diffusamente. Ecco, noi abbiamo a Saluggia un sito non adatto, in una situazione di pericolosità estrema, e scorie che non sono assolutamente stoccate, non facciamo niente.
Sapete una cosa più divertente ancora?
Sì, che costruano,
Questa sera io ho presentato sto libro in Piemonte 3 volte, questa è la 3ª volta. Perché, sì, perché mi hanno chiamato a Sorrento, a Trieste, a Roma. In Piemonte l'ho presentato 2 volte a Torino e stasera qui, a meno che mi stia dimenticando, ma non mi sembra, ad Alba anche, Alba c'era un po' di gente, lui è mio fan, no, lui è un collega videomaker che ha fatto un video con me per il fatto a Saluggia e altri, in cui ci siamo fatti inseguire anche dal camion, eccetera, quando vai a toccare certi interessi. Al di là di Alba, che comunque c'era un po' di gente, le due a Torino, a me fa piacere vedere, non per una questione di ego, ma proprio perché, come dice Gino, dovrebbe interessare di più, sono state le due con meno persone in assoluto. Allora, Torino l'ho fatta al Caffè Basaglia, c'era nessuno praticamente, hanno una newsletter con un sacco di persone, eccetera. L'altra l'ho fatta alle librerie Coop, che pioveva pure, Piazza Castello. Io ho detto, vai, finalmente avrò un audience come si deve, mi gaso. Pioggia, freddino, sabato pomeriggio, Piazza Castello Torino. Eravamo lì in 10, frustrantissimo. Ho detto, basta, Piemonte non ci provo più, mi frega niente. Infatti, invece, qua è stato, mi è dato un po' più di gusto. Comunque no, mi sono fatto spesso sta domanda.
Abbiamo sempre bisogno che succeda il disagio.
Devo aspettare che arrivi...
Beh, quello è sì, molto umano.
Sembrerebbe. Il movimento dovrebbe, il movimento in senso molto generale, dovrebbe porre un'attenzione diversa a questo tema. Perché se a Scansano Ionica iranno fare una rivoluzione per solo un'ipotesi, hanno fatto una rivoluzione a tutti gli effetti, blocchi stradali, scioperi da fame, per una ventilata ipotesi di sotterrare in sicurezza, tra virgolette, e dei fusti con ben altra tecnologia di quello che attualmente succede a Saluggia, la terra, noi, Piuma, a rischio alluvione, non assolutamente trattati come dovrebbero, su lì, e poi l'assurdità, i 5 miliardi, perché a noi dicevano anche allora, quando si parlava di scorie difficili, e che comunque ne dico, ma ci penseranno le generazioni che verranno. No, io vedo che la stessa generazione già
siamo
ci
qua.
Pensiamo e spendiamo tutto l'utile che potevamo avere immagazzinato in quei 20 anni di produzione di 4 centrali in Italia sui 400 megawatt, che io non so in 20 anni quanta energia elettrica hanno prodotto, ma certamente l'utile è stato minimo in confronto ai costi di produzione di queste centrali e i costi dal 90 quando hanno smesso di funzionare alla tenuta in stand-by finora. Se tu adesso con ancora 6 miliardi euro già solo per un minimo di trattamento che poi è un rimpallo tra noi e il ritorno, ma qui veramente siamo in una dimensione assurda. Se qualcuno pensa che questo sia un business da ripresentare, e vedrete che lo ripresenteranno, perché già sotto si sente ma se non ricorreremo al nucleare.
Il problema di questa cosa arriverà ancora, è la risposta a queste cose. Adesso io parlo, manco fossi, perché anni 70 stavano nascendo a malapena, quindi, però andando a leggere quello che me lo magari confermerete voi, c'era la lotta tra nuclearisti e supporter del solare, mentre altra gente come lo stesso Pallante e Palazzetti, di cui del microcogeneratore, avevano fondato con Tullio Regge, che è diventato invece un supporter del nucleare, non si capisce, il Comitato per l'Uso Razionale dell'Energia. Che io perché mi sono appassionato a questo discorso? Perché è davvero sensata la cosa. Cioè, il discorso di ridurre la domanda di energia, no? Se non la riduci, le rinnovabili non possono far fronte alla domanda che c'è. È ovvio che un pannello sia meglio di una...
E anche l'efficienza.
L'efficienza, cioè devi aver modo di aver bisogno di meno energia. Perché se proponi solo il solare, come è stato fatto negli anni 70 in poi, per fare poi cosa, come diciamo, con gli incentivi? Avere la Puglia tappezzata di a proposito di consumo di territorio, fotovoltaico a terra, queste cazzate qua sono la risposta nucleare.
Sì, ma se ti fai in giro nel Pugliese, non hai
bisogno di... Quindi... Sì, dico Puglia perché è veramente lì, no. Però per dire, se quella è la risposta, non riesci a, ma in nessun modo a rispondere a questa gente qua. Quindi, insomma, le priorità, la differenziata, diciamo, sì, bello, ci mancherebbe, ma vediamo di produrre meno rifiuti. è sempre trattare i problemi alla fine, mai all'origine. L'immigrazione, gli spariamo addosso, no? Li accogliamo tutti. Cos'è che crea l'immigrazione? So che è un discorso, insomma, sono temi complessi, però cosa porta sta gente a muoversi? Nigeriano, tutti, ognuno che dice la sua, e poi il fatto che ci sia leni dagli anni 50 nel delta del Niger o in altri posti a trivellare senza dare un minimo di lavoro alle persone del posto. Gas flaring, bruciano i gas, c'è gente di 30 anni che non ha mai visto il buio e poi se ne va via. La pesca, sono stato di recente in Senegal, Mauritania, pescherecci europei, questa è un'anteprima che vi do, dovrebbe uscire pezzo e video lunedì o martedì, sul fatto, pubblicità, sì, perché lì c'erano le elezioni, ma hanno rimandato tutto e sovrappesca, sovrasfruttamento ittico, pescherecci europei, accordi, Unione Europea, che noi abbiamo i nostri mari che dopo 4 mesi da inizio dell'anno sono basta, andiamo a rompere le balle agli altri, perché gli diamo un po' di soldi, corruzione a livelli altissimi, gli dai 2 soldi, un peschereccio europeo, spagnoli, olandesi, ma anche noi siamo in mezzo, un peschereccio europeo pesca in un giorno, loro hanno le piroghe, no, questi barconi qua, in un giorno pesca come 56 piroghe in un anno. Dici, fra 10 anni qua fuori non abbiamo più niente. Emigrazione clandestina. Allora, cioè, capisci, quando buttiamo via un sacco di mangiare, noi in casa, lo compri, rimane lì, lo butti via, le date di scadenza anticipate all'inverosimile, cioè, è lì che dicevo il potere del consumatore, no? Dello stile di vita, però le devi sapere queste cose. Io dico, no, no, non voglio il pesce, però cosa sta dietro? Però appunto qua stiamo filosofeggiando, ci vorrebbe un boccale di birra o qualcosa.
Sempre per citare internazionale, c'è stato qualche mese fa, forse l'anno scorso, un articolo molto bello sul rimboschimento, cioè le quote verdi. Cioè ci sono un sacco di aziende occidentali che si vantano di ripiantare i boschi, peccato che non fa vedere, che non ti spiegano che in Africa espropriano i terreni ai villaggi, i terreni agricoli, li prendono per una pietra e poi loro ci piantano gli alberi, così fanno anche bella figura che stanno mettendo il verde per ricompensare le emissioni di CO2. Però là in Africa hanno interi villaggi, sono stati mandati via, e chiaramente magari dopo chi ci riesce, perché qua gli altri moriranno.
Si parla anche di questo quando c'è la divisione fra crescita e consumo di risorse, c'è proprio un termine, mi ricordo, veniva utilizzato adesso. Comunque.
Sì, chi mette il nome, il green davanti al proprio nome, perché fa idroelettrico, dice idroelettrico è rinnovabile, però l'idroelettrico, cioè non so se sapete, bellissimo, la terra vista dal cielo, questi documentari francesi su Rai 5, che ha fatto una puntata tutto su questo, l'idroelettrico, che tipo, adesso non mi ricordo i numeri purtroppo, ma da 10.000 negli anni 50 grandi dighe nel mondo siamo a 500.000 dighe che ti sommergono d'acqua intere aree, e lì non vuol dire solo che la gente che deve evacuare, vuol dire che le piante che ci sono sotto marciscono, emissioni, cioè, però è green perché c'è l'idroelettrico, capito?
Green, sì.
Insomma,
ho visto queste grandi dighe sul Rio San Francisco, è una cosa senza, noi non abbiamo idea, il più grande lago artificiale del mondo, intere città sommerse ci sono state di sotto, no?
Però è green, è idroelettrico,
però producono l'uva senza semi, viene esportata agli Stati Uniti e in Europa.
Per tornare alla salute, poi
no sì.
La soline, l'hai anche vista?
Sogin? No.
La soli biochimica,
no.
Che è attaccata al deposito Avogadro, sempre sul livello del fiume, è un'azienda biochimica legata probabilmente anche alla questione del deposito Avogadro, che ha 5-6 piani sottoterra, che è stata completamente allagata dall'alluvione del 96.
94, 96, 2000.
Quello che è uscito e ce n'è sparso per le zone.
Ah beh, sì, ma...
Poi io porto il vino al padre del sindaco di Saluggia, e siamo abbastanza amici. Lui non è amico di Godio, chiaramente, perché, però anche lui è, cioè, sulla questione di Saluggia, è allucinante, è una bomba.
sì, la descrive così.
Però lui lo dice, nonostante chiaramente c'è oggi il figlio che ha qualche difficoltà e quando organizzano le partenze, che poi le organizzano di nascosto.
No, anche perché anche il deposito qua ha dato lui il permesso.
Lo sanno, come dicevi tu, lo sanno poi sempre, però fa tutte queste...
No, ha qualche problema perché poi già ci sono queste cose e ha dato lui comunque il permesso di costruire questo terzo deposito, cioè a un certo punto anche
sì,
tu...
Sì, sì.
Insomma, io capisco che passare per NIMBY è brutto, però a un certo punto dici ok, abbiamo dato abbastanza.
No, ma infatti,
e poi un posto molto accessibile. Godio ci ha fatto vedere anche oltretutto un passaggio, c'è un tunnel che era stato fatto per usi agricoli che passa sotto, cioè, entri, che cammini dentro, sì, magari ti bagni, metti i stivali di gomma, sì. E sbuca proprio nel piazzale davanti. Quindi sì, c'è la camionetta dei carabinieri, però non c'è, cioè, uno che volesse eventualmente fare.
L'hanno fatto vedere un così. Altro collegamento offerto in diretta, no,
anno zero ha fatto il giorno prima, maledetto appuntamento, pioveva, beh, veniamo domani, va lì anno zero, perché poi hanno dei ritmi che vanno lì 10 minuti prima ti chiamano, 10 minuti dopo sono là. Infatti si era rimasto un po' così, perché lì sei comunque in un contesto un po' competitivo a volte, quindi alla faccia della crescita. E sì, mi ricordo per questo. E, insomma, vabbè. E, siete soddisfatti? Siete più positivi? Era tutto... Fusti, sì, normali non lo so di preciso come siano, però sono dei fustoni. No, sono fuori, sono non sono interrati, sono lì. Godio diceva, sono...
Poi ci sono le barre, no?
Non sono messi proprio interrati. È quello, sì, il discorso è proprio che se arriva l'acqua lì... Vabbè, vi ringrazio, vi lascio più positivi, e vi ringrazio per l'attenzione e... Okay.
Poi, seconda cosa, visto che ci sono parecchi insegnanti tra il pubblico, prima abbiamo fatto passare un foglio con i nomi. Se qualche insegnante fosse interessato, questa serata vale come formazione. Quindi, se